Inizieremo delle modeste riflessioni su questo argomento. Non solo amministratori, ma buoni amministratori. È una riflessione che è nata mentre eravamo giù in vacanza e siamo andati a visitare un'assemblea per portare un messaggio. Siamo partiti da casa con un messaggio, poi mentre scendevo dalla macchina una parola ha continuato così a ripetersi nella mia mente: amministrare, amministratore. E così ho cambiato messaggio e ho visto che Dio aveva benedetto questo messaggio e ho messo nel mio cuore il pensiero, tornando a casa, che avrei meditato questo tema. Così penso saranno due o tre messaggi, non di più. Allora vi invito subito a leggere due passi della scrittura. Prima Corinzi capitolo 4, leggiamo i primi cinque versi. Prima Corinzi 4, versi da 1 a 5. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quello che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi prima Pietro capitolo 4. Prima Pietro capitolo 4. Su questi due passi, forse non proprio stasera, ma la prossima volta ci soffermeremo maggiormente. Prima Corinzi 4 dal verso 7 al verso 11. Prima Pietro. Ah beh, mi piace Corinzi. Prima Pietro 4, 7 e 11. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. A Lui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Il senso di queste riflessioni, di queste meditazioni, è il seguente. Il servo e il servizio devono avere la stessa importanza. Fai o fate come vi dico, ma non guardate quelle che faccio io, non è un buon amministratore. Un buon amministratore non dovrebbe mai dire guardate al Signore, perché dietro questa frase si nascondono spesso delle incongruenze. Un buon amministratore dovrebbe dire invece Guardate a me come io guardo a Cristo. Siate i miei imitatori, diceva Paolo in 1 Corinzi 11, versetto 1, come io lo sono di Cristo. Siamo tutti veri credenti, siamo amministratori di Dio. Amministriamo qualcosa che Dio ci ha affidato. Ma forse non tutti gli amministratori sono anche dei buoni amministratori. Se noi diciamo, proponiamo, ma non facciamo, noi mettiamo nella mente di chi ci ascolta, di chi ci vede, molta confusione. E in qualche modo finiamo anche per irritare le persone che ricevono il nostro servizio. Cioè, se noi diciamo soltanto, ma non facciamo, noi finiamo per irritare coloro ai quali portiamo il nostro servizio. Il modo in cui ci comportiamo, fratelli, parla molto più forte di quello che diciamo. Penso che sia qualcosa che possiamo mettere nel cuore. Cioè, quello che noi facciamo, la nostra condotta, il nostro modo di comportarci, può avvalorare o smentire quelle che noi diciamo. Vorrei portarvi due esempi che mi hanno fatto molto riflettere. Il primo esempio è quello di Esdra. Chi era Esdra? Che cosa pensavano gli altri di Esdra? Allora andiamo nel libro di Esdra, prima di Neemia. Andiamo nel capitolo che parla maggiormente di Esdra, andiamo nel capitolo 7 di questo libro e cominciamo a leggere il verso 6. Leggiamo qualche verso in questo capitolo 7. Esdra capitolo 7, versetto 6. Questo Esdra veniva da Babilonia. Era uno scriba esperto nella legge di Mosè, data dal Signore, Dio di Israele, e così via. Poi leggiamo anche i versetti 11 e 12. Ecco il testo della lettera data dal re Artaserse a Esdra, sacerdote scriba, esperto nei comandamenti e nelle leggi date dal Signore a Israele. Allora, una delle prime nozioni che apprendiamo da Esdra, come scritto nella scrittura, che era un uomo che conosceva le scritture. Era un uomo esperto nelle scritture. E non lo dice solo lui, ma lo dice anche il re. Lo dicono anche le altre persone. Quindi era un uomo che, potremmo dire oggi, che conosceva bene la Bibbia. Un uomo di conoscenza. Poi leggiamo, sempre nel capitolo 7, versetto 25. Ed è ancora il re che parla e dice: «E tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo, d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce». Quindi abbiamo qualche dettaglio in più sulla persona di Esdra. Esdra era un uomo saggio, un uomo che Dio aveva dotato, ed era anche una persona che aveva delle responsabilità nei confronti di altri del popolo. Ma Esdra non era soltanto un uomo di conoscenza, è vero? Non era solo un uomo che studiava le scritture, che era esperto nelle scritture. Non era solo un uomo che aveva dei titoli spirituali che Dio gli aveva dato, cioè uno scriba, una persona che altre persone andavano da lui per trascrivere la parola di Dio. Era anche un sacerdote, ma non era solo questo. Quello che mi tocca maggiormente dalla vita di Esdra lo leggiamo nel versetto 10. Notate, fratelli. Poiché Esdra, sempre nel capitolo 7 ovviamente, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. Cosa ci insegna Esdra? Ci insegna quelle che sono le tre regole d'oro di un buon amministratore. Quali sono queste tre regole d'oro? Esdra era un uomo, abbiamo letto qui, che era dedicato, tuffato, era dedicato con tutto il cuore allo studio della parola di Dio. E questa parola veniva insegnata poi al popolo di Dio. Però notate, c'è qualcosa che si trova nel centro di queste tre regole d'oro. Prima ancora che Esdra la insegnava al popolo di Dio, era un uomo che la praticava. Non era uno che diceva, ascoltatemi quello che vi dico. Però non fateci caso a quello che faccio io, eh? Sono i preti che dicono così, no? Fate quello che vi dico, ma non fate quello che faccio. In genere si dice dei preti questo. Questo non è buono per un credente, un amministratore, per qualcuno che ha ricevuto da Dio dei compiti da svolgere all'interno della Chiesa. Non è buono questo. Allora guardate, spesso nella vita del credente manca la parte centrale, cioè prima ancora di proporsi come un uomo che serve, deve essere un uomo che ha dimostrato di essere un servo, che sta vivendo a priori quello di cui vuole proporre agli altri. È una cosa molto molto importante, perché come dicevo, quando noi vediamo una persona che esercita un servizio, ma poi quel servizio non è supportato, non è avallato da una vita che giustifica quel servizio, dobbiamo dire la verità, fratelli, irrita un po', è vero? Viene voglia di dire, ma farebbe bene guardarsi a casa sua, no? O no? O farebbe bene, non so, prima irrita. E noi che amministriamo qualcosa che viene da Dio, dobbiamo fare molta attenzione a non essere solo di coloro che parlano, ma essere di coloro che prima di parlare agiscono. Io trovo molto importante questo, fratelli, trovo molto importante. Di parlatori ne abbiamo tanti, ne abbiamo in politica, è vero? Ma le possiamo avere anche nelle nostre sale evangeliche di parlatori. Ma poi di facitori non so quanti ne abbiamo. Ma io credo che la Chiesa ha bisogno di vedere uomini che vivano la parola, prima di proporre la parola, prima di proporre le verità. Abbiamo bisogno di uomini che vivano la parola, di uomini che non vengono additati come degli ipocriti, come delle persone che parlano e basta. Forse non tutti ci ascolteranno, ma è bello pensare che nessuno potrà dire, però tu sei un ipocrita. Andiamo nel libro degli Atti e vediamo il maestro per eccellenza, il Signore Gesù. C'è qualcosa all'inizio del Libro degli Atti che è veramente straordinario. Guardate come lo Spirito Santo fa scrivere al dottor Luca queste parole iniziali. Lui scrive a un uomo importante, Teofilo, e nel primo, leggiamo i primi due versi. Nel mio primo libro, Teofilo, cioè il Vangelo di Luca, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e ad insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Allora, dove sta il particolare qui? Che cosa dice Luca? Gesù, prima di insegnare, faceva. quello che Gesù faceva e insegnava. Allora, guardate, tre verbi importanti. Fare, insegnare, elevare. Gesù faceva, insegnava e poi è stato elevato al cielo dal Padre. Gesù è stato l'esempio per eccellenza. Nessuno ha mai potuto accusare il Signore Gesù. È stato l'amministratore dei beni di Dio per eccellenza. Ed è bello come quelle che Luca scrive in questa prima parte, in questi primi versi del Libro degli Atti. Quello che Gesù, abbiamo letto, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. È bello vedere dei credenti che lavorano per il Signore, ma un lavoro che è supportato da un carattere spirituale, che è supportato da una vita che vive l'Evangelo, che vive la parola del Signore. Allora, che cos'è un amministratore? Che cos'è amministrare? Il verbo amministrare e i suoi derivati è menzionato nella scrittura 13 volte. E notate, fratelli, ed è in riferimento ai beni materiali, alla giustizia di Dio. L'abbiamo letto in Esdra, è vero? Amministrare la giustizia di Dio. È in riferimento alla colletta della Chiesa. È in riferimento all'evangelizzazione. Si parla di amministrare nell'evangelizzazione. È in riferimento ai misteri di Dio, abbiamo letto in 1 Corinzi 4, cioè alle verità di Dio, alle verità rivelate di Dio. È in riferimento al servizio in generale, è in riferimento, abbiamo letto in 1 Pietro, ai carismi, ai doni spirituali. Cioè, in altre parole, dal momento in cui Dio ci ha salvati, noi siamo diventati degli amministratori. Amministratori del nostro tempo, come amministriamo il nostro tempo, amministratori di beni materiali, che potrebbe essere una casa, il lavoro, non so, altre cose, il denaro, amministratori dei figli che abbiamo. I figli sono un dono di Dio, è vero? I figli non ci appartengono, non sono nostri. Noi sbagliamo quando pensiamo che i figli sono proprietà nostra. Noi siamo soltanto degli strumenti attraverso i quali Dio ha voluto farci un dono, ma non sono nostri. Tant'è vero che questi doni devono essere amministrati per la gloria del Signore e devono ritornare al Signore. Se alla fine della nostra vita non abbiamo ritornato i nostri figli al Signore, dobbiamo domandarci come abbiamo amministrato i nostri figli. Un bene prezioso, grandioso, un bene che ha una valenza eterna, che non è soltanto amministrare dei soldi o una casa, ma un bene che ha a che fare con delle anime per tutta l'eternità. E io credo che dovremmo riflettere molto su questo. Come sto amministrando la mia famiglia? Io, donna in casa, come sto amministrando la mia famiglia? Come sto amministrando la mia casa? Il verbo amministrare indica tutte queste cose. Il verbo amministrare significa letteralmente servizio, ministero. Ed ha a che fare anche con la diaconia, cioè tutto ciò che all'interno della Chiesa di Dio è di valore pratico, di ordine pratico. Le pulizie, veniamo a pulire il locale, noi ci impegniamo per servire i tavoli, ci impegniamo per fare tante cose all'interno di un locale che è fatto di mura, che è fisico. Anche queste sono amministrazioni che Dio ci affida. Non ci vuole una grandissima intelligenza, è vero? Servire ai tavoli, ma ci vuole la pienezza dello Spirito Santo per poterlo fare come piace al Signore. Lo troviamo in Atti capitolo 6. Invece il sostantivo amministratore vuol dire servitore, una persona che serve gli altri. Allora, fratelli, che cos'è dunque un amministratore? Abbiamo detto che da un punto di vista spirituale lo siamo tutti. Tutti i veri credenti stanno amministrando qualcosa. Stanno amministrando, lo ripeto, del tempo. Stanno amministrando i beni. Come amministriamo il nostro tempo noi? Abbiamo del tempo per la preghiera, per studiare la parola di Dio, per vivere la comunione con i credenti? O stiamo consumando il nostro tempo soltanto per noi stessi? Un amministratore è qualcuno che amministra i beni che non sono suoi. Il tempo non è nostro. Tutti i beni materiali che noi abbiamo, una casa, il lavoro, il denaro, non è roba nostra. Se voi leggete Prima Cronache, capitolo 29, quando Davide dice al popolo, volendo costruire il Tempio, chi vuole fare un'offerta al Signore, e il popolo risponde in maniera molto bella, alla fine Davide prega il Signore, ringrazia e dice: Signore, noi ti abbiamo dato quello che già ti apparteneva. Cioè noi non ti abbiamo dato qualcosa che era nostro, cioè noi stiamo amministrando dei beni che sono già tuoi, ma non sono nostri. E ringrazia il Signore per questo. Come stiamo amministrando noi queste cose? Il nostro tempo, soprattutto. Il nostro tempo. Quando ho cominciato a meditare su questo argomento, ho pensato ad un amministratore di condominio, è vero? Tutti i giorni si parla di questo. E in genere, quando si parla di amministratori, si pensa che non sono proprio fedeli, non sono molto affidabili. C'è sempre qualcosa che non va, è vero? Sono delle persone che amministrano qualcosa che non appartiene a loro, appartiene ad altri. E questo è vero anche per la vita spirituale. Un buon amministratore, dunque, quello secondo la parola di Dio, è una persona che deve avere delle buone consapevolezze, che io adesso voglio farvi vedere velocemente. Allora, prima di tutto, è una persona temperata da caratteri morali e spirituali precise per lo sviluppo del proprio ministero. Cosa voglio dire con questo? Che cosa voglio dire? È una persona che prima ancora di esercitare e amministrare i beni del Signore deve aver dimostrato di avere le giuste credenziali. Cioè non deve, come dire, acquisire le credenziali man mano che esercita un servizio. Cioè prima ancora che si mette a servire deve essere un servo, deve aver dimostrato precedentemente di avere le giuste qualità, le credenziali visibili a tutti, che quel servizio è proprio il suo servizio. Non so se sono chiaro, fratelli. Una persona che Dio ha qualificato con delle credenziali spirituali, morali, che sta dimostrando che ciò che sta dicendo o facendo lo sta già facendo prima, l'ha già fatto prima. Non lo deve fare, non deve essere esortato a farlo, ma già lo sta facendo e poi parla secondo conoscenza biblica e secondo esperienza. Quindi deve essere una persona qualificata. Altrimenti, lo ripeto, produce nella mente di chi riceve un servizio, produce irritazione, malcontento, scontentezza. In secondo luogo, tutto quello che ha, deve avere questa consapevolezza, e tutto quello che è, appartiene al Signore. Dobbiamo partire con questi principi, fratelli. Io devo sapere che tutto quello che sono per la grazia di Dio e tutto quello che ho ricevuto per la grazia di Dio, di ogni genere, di ogni tipo, non è mio. Mi è dato solo per amministrarlo. In terzo luogo, un buon amministratore è consapevole di non scegliere quelle che deve e quelle che non deve amministrare. Lui è amministratore di tutto. Lui non deve scegliere, non può dire, beh, questo lo amministro per il bene della testimonianza. Questo no. Non può fare delle casistiche, non può avere nella sua vita dei scompartimenti stagni dove lui decide dove far entrare e dove no. Questo non è un buon amministratore. Questo è un amministratore che Dio non riconosce come buon amministratore. In quarto luogo, è una persona che amministra, che non amministra solo per il suo beneficio, ma anche e soprattutto per il beneficio degli altri. Potremmo parlare dei doni, potremmo parlare della casa, potremmo parlare del denaro. Tutto quello che Dio ci dona per poter vivere dignitosamente sulla terra e per poter vivere di edificazione per la Chiesa, non ci è dato per la nostra soddisfazione. Non ci è dato soltanto per beneficiare noi, lasciando tutti gli altri fuori. Ci è dato per il bene degli altri. Ad esempio la casa. Io non posso dimenticare quell'anno 1974 sulle rive del mare in Sardegna, mentre eravamo lì per evangelizzare, questo fratello messicano Alberto Sanchez che mi chiamò e mi disse: se vuoi servire il Signore, e di questo noi parleremo nelle prossime riunioni, ricordati che la tua casa deve diventare la succursale della chiesa locale, perché tu non puoi immaginare quanto bene puoi fare alla chiesa se tu apri la casa. Non so se l'ho fatto, penso di averlo fatto. La casa è un bene che Dio ti ha affidato, e se tu la adoperi solo per te, tu non sei un buon amministratore. Tu sei un amministratore, ma non sei un buon amministratore, perché tu stai abusando di qualcosa che non ti appartiene. O siamo convinti che solo perché paghiamo un mutuo la casa appartiene a noi? O siamo convinti perché abbiamo partorito un figlio, quello appartiene a noi, nessuno lo tocca? Avete mai visto delle donne che partoriscono? Io l'ho visto ultimamente. Non permettono a nessuno di toccare quel bambino. Una volta che è entrato quel bambino, quello diventa il mondo intorno al quale gira tutto. Ma quello non è così. Non è così. Quando Dio ci dona una cosa, ce la dona perché noi la dobbiamo amministrare. Pensate ad esempio quando la scrittura parla del giubileo, è vero? È molto, molto diversa da come concepiamo noi oggi i valori materiali. È vero? Oggi noi compriamo una casa, poi decidiamo noi quando venderla, come venderla, un terreno, eccetera. Ma il Signore non ha parlato così. Nel popolo di Israele le cose stavano diversamente. Quando qualcuno aveva bisogno di vendere un terreno o qualcosa, lo vendeva in base agli anni che mancavano per arrivare al giubileo. E se mancavano 5 anni, lui non vendeva il terreno, ma vendeva il frutto di 5 anni. E il terreno ritornava alla vecchia persona. E alla fine il Signore cosa dice? Perché è mia la terra. A te non appartiene. Io ti do tutto questo perché tu possa vivere bene, perché tu possa usufruire di qualcosa, perché tu possa vivere bene. Ma quando noi prendiamo le cose del Signore, qualunque si siano, di qualsiasi natura, materiale, morale, spirituale, e le facciamo nostre in maniera gelosa, noi non siamo dei buoni amministratori. Noi stiamo defraudando Dio di qualcosa che non ci appartiene. Ci abbiamo mai pensato, fratelli? Ci abbiamo mai pensato? Non ci appartiene niente, neanche il domani ci appartiene. Nulla ci appartiene. E questo noi lo dobbiamo mettere nel profondo del nostro cuore. Svolgerà quindi tutto secondo la volontà del Signore. In sesto luogo, è una persona, notate fratelli, ho scritto queste cose, non le ho scritte a casaccio. Chi amministra qualcosa, quella persona sta facendo le veci di Dio, che adempie qualcosa nel nome del Signore. Molto bello questo, no? È vero? Cioè, chi amministra qualcosa, io stasera sto amministrando qualcosa della parola di Dio, in maniera forse semplice, modesta. Io sto facendo le veci di Dio. Cioè, se noi siamo qui e stiamo ascoltando un uomo, noi stiamo perdendo tempo, potevamo starci a casa tranquilli. Ma se noi siamo qui e siamo nella certezza che Dio ci sta dicendo qualcosa, io stasera sto facendo le veci di Dio. È vero? Cosa? E noi leggeremo adesso qualcosa che conosciamo molto bene. Andiamo in Seconda Corinzi, lo abbiamo meditato un po' di tempo fa, quindi non lo meditiamo, non approfondiamo questo concetto, perché voglio leggerti due passi. Seconda Corinzi, capitolo 2, versetto 17. Però che ci rimanga nel cuore questo passo, perché è molto molto importante. Seconda Corinzi 2, 17. Noi non siamo infatti come quelli che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Noi parliamo da parte di Dio. Cioè, noi vi stiamo dicendo delle cose che sono di Dio, non sono nostre. Noi non stiamo valutando la persona di Dio. Così come non stiamo valutando le verità del Signore. Noi stiamo dicendo, e dobbiamo dire esattamente, qualcosa che è del Signore. Stiamo rapportando, stiamo facendo le veci di Dio, stiamo rapportando ciò che Dio ci ha affidato, lo stiamo amministrando dicendo esattamente quello che Dio ha detto. E stiamo impegnando, notate fratelli, in presenza di Dio in Cristo, stiamo impegnando il nome del Signore. Chi amministra un bene, qualunque esso sia, lo voglio ripetere, e non voglio riferirmi soltanto ai doni, ai carismi, alla predicazione, ma tutto quello che noi siamo e abbiamo, quando noi stiamo amministrando il tempo, tutto quanto, noi stiamo amministrando qualcosa che appartiene a Dio. Stiamo impegnando il nome di Dio. Andiamo, sempre in Seconda Corinzi, andiamo nel capitolo 5, versetto 20. Guardate cosa dice ancora l'Apostolo Paolo, che scrive a questa chiesa. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Che sta dicendo l'Apostolo Paolo? Noi siamo soltanto degli ambasciatori. Cos'è un ambasciatore? È una persona che va nel nome di qualche altro a dire: il re ha detto questo, si fa così. È un ambasciatore. Ecco perché si dice un ambasciatore non porta pena. Perché? Perché un ambasciatore non va lì a valutare le parole di qualcuno che l'ha mandato. È vero, allora porterà la sua conseguenza, la sua pena. Perché lui sta dicendo qualcosa che potrebbe non essere in sintonia con quello che ha ricevuto. Ma quando un ambasciatore parla e dice esattamente ciò per cui è stato mandato, ci guarda, fratello, scusami, ma l'ha detto il Signore, ma è un problema tuo. Se tu non sei d'accordo, parla con lui. Noi parliamo, dice qui l'Apostolo Paolo, siamo ambasciatori perché, come se Dio esortasse per mezzo a noi. Cioè Dio sta parlando, sta usando me, usa qualcuno, sta facendo le veci del Signore. Perché? Perché nessuno può vedere il Signore. Perché se noi vedessimo il Signore, moriremmo subito. Allora il Signore usa degli strumenti, dei canali attraverso i quali passa la sua benedizione, il suo giudizio, la sua parola. Facciamo le veci di Dio. E voi ricorderete anche, e lo leggiamo, 1 Corinzi capitolo 11, si legge spesso nella cena del Signore, è vero? Si legge spesso nella cena del Signore. Versetto 23, cosa leggiamo? Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, eccetera, eccetera. Cioè, quello che vi sto dicendo non è di mia iniziativa. non è la mia personale interpretazione. Io sto ripetendo quello che Gesù ha detto. È una cosa che mi piace molto, permettetelo, anche se non fa parte della nostra meditazione, in 1 Corinzi capitolo 7, vi prego di venire, perché mi piacciono molto questi versetti 10 e 11, perché l'Apostolo Paolo rapporta, sintetizzando tutto l'insegnamento del Signore Gesù nei Vangeli, intorno alla verità del matrimonio. Annotate, fratelli, perché Paolo dice: ai coniugi poi ordino, non io, ma il Signore. Sta parlando del Signore Gesù. Cioè sintetizza in due soli versi tutto l'insegnamento che troviamo nel Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca e di Giovanni. Non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcilia con il marito. E che il marito non mandi via la moglie. Ma gli altri dico io. Non che Paolo si sta inventando delle cose, ma sta dicendo qualcosa che Gesù non ha detto. Ma lo dice lo Spirito Santo però. Capite, fratelli? Quindi cosa sta facendo Gesù? Cosa sta facendo l'Apostolo Paolo? Sta portando un insegnamento, sintetizzandolo ai minimi termini, dicendo il senso di tutto l'insegnamento del Signore. Qual è tutto l'insegnamento del Signore? Che nessun marito, nessuna moglie deve mandare via l'altro. Assolutamente. Ma se tu hai fatto questo per qualche ragione, allora devi sapere che non puoi risposarti, perché non esiste un secondo matrimonio. Lo sta sintetizzando. Allora è una persona che sta scrivendo, sta facendo le veci del Signor Gesù, sintetizzando il tutto in due versetti. Questa è una cosa molto molto importante. E in settimo luogo, un amministratore, un servo di Dio in definitiva, è un rappresentante di Dio. Fa le veci di Dio ed è un rappresentante di Dio. Che cosa significa? Significa che se il nostro parlare non corrisponde poi al nostro vivere, alla nostra condotta, chi ci guarderà, cosa vedrà? Che quello che Dio dice non è quello che Dio fa. Danno la colpa al Signore. È come se siamo noi a mettere in difficoltà il Signore. Non è forse vero che quando vediamo la condotta di certi figli, ad esempio che vanno in giro di notte, eccetera, qual è la prima cosa che ci viene spontanea? Ma che sono i suoi genitori? È vero o no? Ma come sta ragazza, 14 anni, 15 anni, alle 2 di notte, va in giro, dice, ma che genitori ha questo? Mica pensano a lei, pensano a lui, è vero o no? Oppure è conciato in un certo modo? Oppure quando vediamo che i figli non sono educati spiritualmente, cosa diciamo noi? Ma che razza di genitori ha questo? Ma com'è possibile che dica a suo figlio, vuoi venire in adunanza domenica mattina? Ah no? Beh, rimane a casa. Cioè. Ma che razza di genitori tu hai? Se la prendono con i ragazzi? No, se la prendono con i genitori. Perché? Perché i genitori cosa sono? Sono rappresentativi, fanno le veci di chi? Fanno le veci del Signore. Raccontavo un fratello che andava spesso con sua moglie, ovviamente, ad insegnare, a leggere la parola di Dio in una famiglia. Dopo diverse volte che andava lì, questo fratello bussa alla porta, va a aprire la bambina, e la bambina dice, mamma, è venuto il Signore! Perché abituato a sentire dalla bocca di questo uomo parlare del Signore, parlare da parte del Signore, che la bambina cosa ha fatto? Ha associato questo uomo al Signore. Allora quando noi ci comportiamo male, non soltanto nella Chiesa, ma fuori dalla Chiesa, la gente cosa dice? E questo è il vostro cristianesimo? E questo è il vostro Dio? È Dio che si sta comportando male. E questo è molto grave. Noi siamo degli amministratori, fratelli. E lo voglio ripetere, mettiamolo nel cuore. Noi stiamo amministrando dei beni che non sono nostri. E se noi li amministriamo arbitrariamente, non secondo la volontà di Dio, ma come piace a noi, noi non siamo dei buoni amministratori e avremo delle conseguenze. Delle conseguenze che sono naturali, è una legge. È una legge come quando qualcuno, chiunque esso sia, bambino o no, mette le dita nei fili scoperti della corrente. Anche se ha soltanto un mese, prenderà la scossa È una legge. A volte non è Dio stesso che giudica, ma ci sono delle leggi che Dio ha stabilite e infrante le quali noi andiamo incontro a dei problemi. È vero? Se io ho il vizio di bere, di ubriacarmi, c'è una legge secondo la quale che mi dice tu prenderai la cirrosi epatica, morirai. Se mi drogo, uso delle droghe, che cosa fanno queste droghe? Mi consumeranno le cellule del cervello, che non si ricoprono più. È una legge. Anche quando mi convertirò, o anche quando io mi ravvederò dal mio modo di vivere, quelle cellule non si ricoprono più. Perché quella è una legge. E questa è una cosa davvero molto molto importante. Noi facciamo le veci del Signore. E voglio leggervi un passo, ultimo passo, poi mi fermo, e voglio spendere qualche minuto, qualche breve minuto. Andiamo nel libro della Genesi, al capitolo 39. Si parla del giovane Giuseppe. Capitolo 39, i versi da 1 a 6. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismailiti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente di bel aspetto. Avete visto? Quando Potifar ha lasciato nelle mani di Giuseppe l'amministrazione dei beni di casa sua? Solo quando ha visto che era un ottimo amministratore. Ma gliel'ha lasciato prima. Non era così stupido, è vero? Cioè le persone, anche da un punto di vista umano, pensate a un posto di lavoro, cioè un principale non lascerebbe mai nelle mani le cose importanti ad una persona che non ha le credenziali, è vero? Non lascerebbe mai in mano la sua macchina che costa magari 40-50 mila euro quando vede che questa persona guida male. Non lo farebbe mai, non è stupido così. Però a volte non lo facciamo per le cose del Signore. Potifar ha lasciato tutto nelle mani di Giuseppe quando ha visto che era un uomo che portava frutto. Che era un uomo che faceva le cose con serietà. Cioè, quest'uomo, Potifar, non aveva nulla da rimproverare a Giuseppe. Ma cosa abbiamo in questo messaggio, fratelli? È un messaggio che meriterebbe una disamina molto, molto più attenta. Cosa abbiamo in questo brano? Abbiamo prima di tutto una consapevolezza. Qual è questa consapevolezza che è praticamente... è ciò che ha spinto Giuseppe ad essere quello che è stato, l'uomo che ha realizzato forse più di tutti nella storia biblica, la presenza del Signore. In un momento difficile, attenzione fratelli, perché quando Giuseppe arriva in Egitto aveva soltanto 17 anni, non è andato con la sua famiglia, non è andato a Sharm el Sheikh in vacanza, è andato in un paese che non conosceva neanche la lingua. Gli è andato come uno schiavo. Guardate i ragazzi oggi come si lamentano. Oggi si lamentano, è vero? Giuseppe era un giovane che aveva davanti ai suoi occhi la persona di Dio, che aveva ricevuto dai suoi genitori dei buoni insegnamenti. Allora guardate, qual era Il motore che spingeva Giuseppe a vivere in questa maniera era un uomo comprato. Cosa abbiamo letto? L'egiziano lo comprò dagli ismaeliti. Allora il tempo non ce l'abbiamo, ma per chi prende appunti, provate ad andare in 1 Corinzi capitolo 6, versetti 19 e 20. Cosa dice questo passo? Che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Che noi non apparteniamo più a noi stessi. Perché non apparteniamo più a noi stessi? Non apparteniamo più a noi stessi perché siamo stati comprati a caro prezzo. Noi siamo della gente comprata dal Signore. Allora come conclude questo passo di 1 Corinzi 6? Non soltanto non possiamo fare più quello che vogliamo, ma glorificate Dio nel vostro spirito, vero? Nel vostro corpo. Perché nel vostro corpo? Perché uno può dire, ma tu che ne sai, io nel mio cuore glorifico il Signore. Ah, certo. Nessuno vede niente, nessuno sa niente. Nel vostro corpo, cioè le vostre mani, le vostre braccia, la vostra bocca, ciò che avete per la gloria del Signore. È stato un uomo comprato, un giovane che è stato comprato. Lui è passato da un padrone ad un altro padrone. Noi eravamo schiavi di un padrone che ci portava all'inferno. Non lo dimentichiamo mai, fratelli, perché io ho l'impressione che noi dimentichiamo questo. Quando noi vediamo dei credenti che vengono a evangelizzare, che servono il Signore, io credo che hanno dimenticato da che cosa Dio li ha tratti fuori. Dio ci ha comprato con il sangue di Cristo e ci ha strappati da un padrone che ci stava portando all'inferno per tutta l'eternità per portarci da un padrone che è nostro padre, che ci ama come dei figli, che ci ama come nessuno mai ci amerà, neanche i nostri genitori ci ameranno così. Questo ha fatto il Signore. E qui vediamo che cosa nella vita di Giuseppe. Cosa vediamo qui, fratelli? Vediamo qualcosa di speciale. Che cosa è diventato Giuseppe? Rappresentante di Dio. Che cosa ha visto Potifare in Giuseppe? Non ha visto semplicemente un ebreo, è vero? Non è già un ebreo molto educato, educato bene, ma che bravo questo ebreo, no? È vero, molto educato. Certo che i suoi genitori ci sono andati da fare per questo ragazzo, che bravo ragazzo. Non ha visto questo, non ha visto un'educazione diversa. Ha visto un uomo che agiva secondo il Signore. Anzi, ha visto il Signore agire attraverso questo giovane. E allora gli ha lasciato tutta l'amministrazione. Se non ci sono queste credenziali, se noi parliamo ma non facciamo, allora quelle che non facciamo parla più forte di quelle che noi diciamo. E questo diventa triste. Questo diventa irritante. Questo mette la Chiesa nella scontentezza. Questo fa parlare. Questo provoca la maldicenza. Certo, non dobbiamo fare maldicenza, è vero. Ma che triste quando la provochiamo. Non possiamo dire a uno ubriacone che non si ubriacone, a uno che si ubriaca. Se non vuoi essere detto ubriacone, non ubriacarti. Se non vuoi essere trattato male, comportati bene. Allora sì, noi siamo amministratori, fratelli, e non lo siamo solo in adunanza. Noi lo siamo 24 ore al giorno. Se siamo in casa, se andiamo a lavorare, se camminiamo per la strada, se andiamo a fare la spesa, noi stiamo amministrando qualcosa che non è nostro, appartiene al Signore. E dobbiamo amministrare tutto quello di cui Dio ci dona, non solo per il nostro beneficio, ma anche e soprattutto per il beneficio del Signore, della testimonianza, della Chiesa dove facciamo parte, del regno di Dio che sta per venire. Allora, se al Signore piacerà, la prossima volta parleremo delle caratteristiche che devono contraddistinguere un buon amministratore. Ma il Signore, nella sua grazia, ci mandi a casa magari con qualche interrogativo. Sono io un buon amministratore? Sto io amministrando il mio tempo come piace al Signore? Ciò che Dio mi dà come stipendio, come casa, come moglie, come marito, come figli, piace al Signore come sto amministrando? O il Signore un giorno mi deve dire, io ti ho affidato questo, ma tu non l'hai amministrato per la mia gloria, l'hai amministrato per te. Che non possa essere così per me, fratelli. Amen. Amen.